c'era un festival qui a Bologna, no? Dal 58 c'è stato un festival, dal 58 al 75, che ha reso in quegli anni proprio Bologna una delle capitali del jazz europeo.
È anche proprio con l'idea di ricostruire questa grande tradizione. Bologna ha una tradizione vera, ha un pubblico preparatissimo, un ruolo di appassionati che è invidiabile in qualunque altra parte d'Europa, per cui aveva proprio bisogno di una situazione del genere. Siamo peraltro proprio fiduciosi sul piano delle aspettative, delle presenze, perché il terreno è fertile ed è preparato da tanti anni precedenti.
Il filo rosso c'è, ovviamente, idealmente siete legati anche a quegli anni là, dal 50, quegli anni del glorioso festival.
Assolutamente, tant'è che qualcuno ha rimarcato il fatto che ci fosse un'attenzione relativa, o se non addirittura insufficiente nei confronti del jazz italiano in quello che è il palinsesto, il programma di quest'anno e anche dell'anno precedente. La realtà dei fatti non è che noi non abbiamo interesse nel jazz italiano e europeo, che sta dando a livello mondiale segnali di salute artistica incredibile. È proprio perché tutto sommato fa parte della tradizione bolognese un'attenzione specifica su quello che è il mondo del jazz statunitense. Quindi c'è proprio questo filo rosso a tutti gli effetti, anzi è fondamentale che ci sia una peculiarità. Il linguaggio della musica afroamericana, specificamente del jazz, è arrivato a una tale diaspora, un tale incrocio, una tale contaminazione, che sono tantissime le espressioni che ormai possono essere definite oppure non definite jazz. Il Festival Jazz di Bologna cerca di essere collegato a quello che è una corrente principale di questa diaspora di linguaggi, e la va a trovare attraverso la presenza di musicisti che rappresentano la storia proprio del linguaggio jazzistico e qualche inserimento di nuovi assolutamente già consolidati talenti che magari muovono in altre direzioni, ma che hanno forte radicato quello che è il senso della tradizione di questo linguaggio.
Partiamo il 9 novembre, prima giornata, con una proposta, un'unica data italiana, tra l'altro anche il giorno dopo con Brad Mehldau, sono due, anche questa è una unica data italiana.
Sì, sono due esclusive, ci tenevamo moltissimo a farle, mentre nel caso di Mehldau, il trio di Brad Mehldau ha già ampiamente suonato in Italia. Nel caso di Cicoria viene a presentare qualcosa che è assolutamente recente nella sua proposta musicale, che è l'incontro con un musicista che in Italia è molto conosciuto, ma non ai livelli, diciamo, dei nomi come Corea stesso, Mehldau, che si chiama Bella Fleck, ma che negli Stati Uniti è un'autentica star e che ha sempre lavorato su tutto quello che è le potenzialità nel linguaggio moderno e contemporaneo, sia jazzistico che anche radice profondamente al blues, di uno strumento abbastanza poco battuto che è il banjo, che è legato proprio agli albori, diciamo, della musica afroamericana. Ma essendo lui un talento straordinario, lo fa rivivere con delle sonorità assolutamente inedite.
E infatti questa combinazione è molto particolare. Lui, appunto, per la flag sono questo, il banjo a cinque corde,
esatto,
che poi è tipico del bluegrass, voglio dire, no? È quello che nell'immaginario si riferisce alla tradizione musicale folk country americana, e appunto poi Cicoria al pianoforte. Che cosa hanno combinato? Che
sono hanno combinato fuori? Una miscellanea che secondo me è un incontro estremamente divertente. C'è tanto Corea, c'è tanta vena latina, e un perfetto, diciamo, contraltare invece su quello che dicevi esattamente tu, come bluegrass dall'altra parte, per cui ciò che apparentemente può sembrare contrastante o quantomeno, diciamo, difficile da amalgamare, invece nel risultato discografico è perfetto. È assolutamente intimo come ascolto, se è chiaro, è una performance che va ascoltata da quasi occhi chiusi, ecco. Però è una cosa che in Italia non è mai stata battuta e che sarà in esclusiva nazionale.
E poi, come il caso anche il giorno dopo, con il trio di Brad Mehldau.
Il trio rodatissimo storico di Mehldau è quello con Orge Rossi. Quello degli ultimi due anni vede la batteria un straordinario talento californiano che si chiama Jeff Ballard, che oltretutto è stato a lungo anche il batterista di Cicorea. Sono ormai due anni che fanno tournée mondiali anche particolarmente serrate, per cui è un progetto musicale altro che inedito.
Intanto, appunto, in sottofondo stiamo proprio ascoltando la musica di Brad Mehldau, che insomma, ecco, vorrei dire, è uno degli eventi di punta del festival. In realtà ce ne sono molti, avete lavorato molto sulla qualità molto alta nel mettere in piedi questo festival.
Perché si voleva affermare una rassegna in maniera forte, dandogli quel peso, quell'importanza che poi avrebbe garantito e garantirà per certo, perché si sono tutti sperticati in complimenti e comunque sta riscuotendo un grande interesse, per poter continuare. Cioè perché a Bologna, dopo gli anni meravigliosi collegati alle rassegne storiche appunto che citavamo, si è provato in tanti contesti a far risorgere dalle ceneri questa tradizione, e sono durati un anno, due anni, tre anni, ma non di più. Qui l'intenzione è quella che invece sia una forza, una continuità superiore, insomma, quantomeno ritorni ad avere, ad occupare uno spazio importante in tutto quello che è l'ambito dei festival europei di questa parte dell'anno.
Tra le istituzioni pubbliche, una che ci crede particolarmente mi sembra la Regione.
Assolutamente, l'assessore alla cultura Alberto Ronchi è fortemente coinvolto in questo, che sta spingendo a tutti gli effetti per far vivere nella regione Emilia Romagna il più possibile i linguaggi collegati alla contemporaneità. In più ha suggerito di creare delle aree all'interno della regione Emilia Romagna di preferenza in caso proprio specificamente jazzistico, visto che la tradizione bolognese ha sempre avuto un piccolo satellite a Ferrara e a Modena, diciamo l'idea di avere questa parte centrale dell'Emilia che abbia una forza in questo ambito del jazz moderno, ma diciamo senso stretto, sta prendendo forma. Questo è proprio il caso eclatante.
Torniamo al programma. Allora, abbiamo detto i primi due giorni, due serate, due concerti, uno a sera. Invece poi si ricomincia giovedì 15, poi venerdì 16 e sabato 17, tre giorni, due concerti a sera. Vogliamo iniziare appunto con quello di giovedì, tra l'altro appunto il secondo concerto. Qui c'è questo Kylie Eastwood.
Questo è un po' un piccolo rischio che ci si è presi, perché è un musicista già affermato soprattutto come compositore di colonne sonore. Il cognome tradisce chiaramente la provenienza familiare, cioè il figlio di Clint, però ha anche una carriera che ha vissuto molto nei binari appunto del jazz, magari inteso nel senso più moderno e contemporaneo, e poi soprattutto va a coronare quello che avverrà nei giorni precedenti, cioè lunedì, martedì e mercoledì, con la rassegna cinematografica del Cinema Lumière. Va proprio a fare da corollario a questa rassegna, dove verrà presentato anche un film del padre, dove la colonna sonora è sua.
Sì, effettivamente nei giorni in cui non ci sono i concerti, però appunto come dicevi, lunedì, martedì e mercoledì ci sono le proiezioni al Cinema Lumière, anche questa.
Esatto, ecco. Dove si vedono spezzoni inediti, film già editi ma magari scomparsi dalla distribuzione attuale, tutti di materia jazzistica o per tematiche o per colonne sonore o comunque per affinità. Non è che poi la musica taccia,
perché in effetti poi il festival parte il 9 e ininterrottamente va avanti fino al 18, poi
infatti la cosa comincia a preoccuparsi visto che siamo arrivati in sotto, veramente mastodontico insomma come rassegna, perlomeno per quelle che sono le forze in campo.
Sì, no, in effetti avete rilanciato alla grande, come si dice, insomma.
Sì, ci hanno messo proprio muscoli e cervello.
Ecco, prima di Kylie Eastwood invece musica.
Jimmy, c'è un paladino della musica bolognese, lui ci tiene a non essere definito un jazzista perché è persona alquanto umile da questo punto di vista. Comunque, che lui ne dica anche nel jazz, la parte di storia bolognese la rappresenta assolutamente. E viene con un progetto inedito, con gli arrangiamenti di uno straordinario pianista che è Paolo Birro e tanti giovani, meno giovani bopper bolognesi, la band si chiama Pepper Band.
E questo per quanto riguarda quindi la serata di giovedì, Pepper Band alle 21:15 e poi la band di Kylie Eastwood. Venerdì, anche qui due grossi, due
venerdì
grandi.
Venerdì torniamo al jazz statunitense con due grandi interpreti, uno del sassofono che è Joshua Redman, che viene con un trio pianoless che quindi gli permetterà di muoversi con grande agio, essendo accompagnato solo da contrabbasso e batteria, cioè di poter lavorare un po' alla Rollins, come dire, musicista che non credo abbia bisogno di presentazioni, e Joe Scofield ancora di meno, viene con un rosatissimo trio accompagnato da Sassuolo e Bill Stewart che esiste da tanti anni. Devo dire che è sempre molto impegnativo seguire due concerti che durano circa un'ora e un quarto e con bis tutto un'ora e mezza, perché vuol dire avere tre ore costanti di attenzione, e in effetti è un po' forte come messaggio, al di là appunto del peso musicale degli artisti in questione. Però una kermesse che si rispetti e che punti ad affermarsi a livello non solo nazionale, è abbastanza normale che si faccia.
La serata conclusiva, ancora due grandissimi qui, sono due straordinari veterani, sono due grandi maestri, esatto. Uno di seguito all'altro anche qui.
Esatto, dove si ritrova un Roy Haynes che non vorrei essere impreciso, ma ormai che è l'82enne, che è stato un musicista che si è riuscito sempre a rinnovare. Ha seguito sostanzialmente tutta la storia del linguaggio della musica jazz moderna, dal bebop in su, e un altro grande veterano, in questo caso europeo, anche se poi ha sempre collaborato normalmente con musicisti statunitensi, come Marshall Stahl, in questo caso due band stabili, entrambe con una storia alle spalle, in particolare quella di Stahl, e l'inserimento di Steve Grossman nuovamente, perché riteniamo che sia un patrimonio in questo punto della città di Bologna stessa, visto tutti gli anni che ha impegnato. È un riconoscimento per un artista che ha dato alla città tantissimo.
Infatti è il trio di Marshall Stahl con Steve Grossman che appunto
esatto,
diventa,
che farà probabilmente o un paio di brani o forse tre.
Marshall comunque anche lui è ottantenne, tra l'altro ha fatto un disco recentemente in pianoforte solo in forma smagliante.
Sì sì, assolutamente.
Avere la possibilità di assistere a un concerto di questi maestri è una cosa straordinaria,
insomma. Sì sì, assolutamente. E poi è c'è quel discorso che è determinante in qualunque tipo di performance dal vivo, cioè è un fatto proprio di una comunicazione, uno straordinario carisma, che questo arriva, cioè una cosa che va proprio via dalla musica.
Allora, questo abbiamo detto, i concerti che sono al Teatro delle Celebrazioni e all'Auditorium Manzoni. Poi, come giustamente ricordavamo, però, e sono cinque serate, però il festival appunto parte il 9, va avanti fino al 18 novembre e praticamente procede ininterrottamente grazie alle proiezioni dal Cinema Lumière e anche grazie ai concerti quotidiani e sono parecchi anche tutti i giorni nei vari club.
Lì è stato un incastrare.
Ecco, tra l'altro, i primi due giorni anche a Ferrara c'è anche il club.
Lì è un po' colpa mia, ma anche un po' l'idea che dicevo prima della regione Emilia-Romagna. Il coinvolgimento di Ferrara effettivamente può sembrare strano, un festival che si chiama Bologna Jazz Festival, però la connessione, le collaborazioni che ci sono state negli anni tra sia i promoter che i club bolognesi e quello estense, comunque non nascondono niente di non noto, anzi tutto insomma abbastanza rodato, che esiste già da tanto. L'idea era questa, di avere cinque club e di avere cinque band e di farle più o meno, quando è possibile, circuitare in tutte le situazioni. C'è grande fiducia in tutto quello che, tutte quelle che sono le energie che si sono spese in questi più di sei mesi ormai, perché è un'organizzazione comunque estremamente lunga, e si spera di avere un riscontro non solo in termini di presenza di pubblico nei teatri, ma proprio che la città senta che sta succedendo qualcosa e che questo possa poi appunto significare un continuare, un crescere ulteriormente, perché i margini ci sono tutti.